Salve amici di Zona Wrestling, oggi podcast straordinario, diciamo, perché io sono Luca Grandi, sostituisco Giuseppe che questa settimana non può essere con noi. In mia compagnia è di Mantegna.
Ciao ragazzi.
E il nostro Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, oggi questa settimana è stata quantitativamente interessante, ma anche qualitativamente. Io vorrei iniziare proprio dalla WWE, ormai un classico per il nostro podcast. Iniziare da SmackDown. SmackDown mi ha colpito molto come sta procedendo il lancio di Alberto Del Rio, vincitore della Royal Rumble. Sta affrontando sia i confronti che sta avendo sia a Raw che a SmackDown avversari di basso profilo. Volevo chiedere a Eddie cosa ne pensava. È giusto, stanno procedendo bene in casa WWE?
Penso di sì. Dopo la vittoria del Royal Rumble, Del Rio è stato impegnato con a differenza di tanti altri vincitori della Rumble, non gli è stato dato la title shot e lasciato lì a crogiolare fino a WrestleMania o comunque fino a dopo Elimination Chamber per incominciare a costruire il feud. In questo periodo, al posto di lasciarlo tranquillo, diciamo, gli hanno opposto questo Kofi Kingston a SmackDown, stanno costruendo questo semi-feud, definiamo, questa piccola rivalità, che è un po' di contorno, un po' serve comunque ancora a crescere la credibilità di Del Rio, e la reputo una cosa molto intelligente. Sarebbe stato un po' stupido dare una vittoria così importante comunque a un rookie, tra virgolette, e poi lasciarlo lì, aspettiamo il WrestleMania. Invece no, continuano a insistere, continuano a dargli qualcosa da fare, non lo lasciano sempre al centro dell'attenzione senza eccedere comunque.
Ebbene, un altro soggetto che sta nel roster di SmackDown ricevendo molte attenzioni è Wade Barrett. Ha vinto in maniera molto netta ai danni di Rey Mysterio in questa puntata di SmackDown. C'è la stable, The Core, lanciatissimi, stanno facendo il bello e il cattivo tempo, ripercorrendo un po' il primo Nexus che abbiamo visto nell'anno 2010, lo scorso anno. Volevo chiedere a Marco, secondo te questa vittoria così netta di Barrett può essere un segnale anche per il pay-per-view, per Elimination Chamber?
Ma io francamente dubito che possa vincere, perché fondamentalmente se pensiamo che nel main event di WrestleMania sicuramente ci sarà Alberto Del Rio, che è un heel, e a meno che non vogliono organizzare un triple threat match, io credo che Edge si confermerà campione a Elimination Chamber. È chiaro che questo inizio a SmackDown di Barrett fa molto ben sperare, nel senso che ricorda sicuramente il dominio iniziale che ha avuto a Raw, non vorrei che poi alla fine
il risultato sia simile.
Esatto, col tempo la storyline stanca un po' e cade un pochino nel dimenticatoio, ecco. Però sicuramente è un ottimo impatto, anche perché insomma, per due volte Big Show è andato veramente in difficoltà, la vittoria su Rey Mysterio di venerdì, insomma, sono tutti segnali importanti per un giovane lottatore che assolutamente insomma di qualità si sta vedendo. La WWE lo sta sicuramente pushando molto bene, ci sta credendo parecchio, quindi io credo che sarà una pedina importante per il futuro.
Un altro personaggio che sta ottenendo un grande successo, soprattutto nell'ultimo mese, che l'abbiamo visto spesso nella zona alta della card di SmackDown, è Dolph Ziggler. Ha combattuto il main event della Royal Rumble, è stato spesso nel main event di SmackDown contro Edge, quindi potremmo già adesso, visto che comunque la strada di WrestleMania per lui non vedrà contendere il titolo ad Edge, tirare un po' le somme di questo esperimento. Secondo te Eddie è promosso? Potrà essere riutilizzato in futuro come main eventer?
Secondo me è promosso pieni voti. Ziggler è da tempo in memoria che non sbaglia un match. non dico che abbia fatto match memorabili, però sempre sopra sufficienza come, come risultato più basso. Questo, questo inizio di 2011 l'ha visto protagonista in quel di SmackDown, secondo me è stato un ulteriore passo avanti della sua carriera. Promosso a pieni voti e nella prossima primavera può essere rilanciato, ma non escluderei, anche se gli do pochissime probabilità, l'inserimento in un triple threat di WrestleMania addirittura, per premiare questo suo passo in avanti di carriera. Anche se a WrestleMania lo vedo più interessato, più protagonista in un Money in the Bank, in cui sarebbe candidato perfetto a una vittoria e portarsi a casa la valigetta.
Assolutamente. Passando invece a Raw, allo show del lunedì della WWE, abbiamo rivisto una Nexus veramente dominante su Orton. Sembra inevitabile a questo punto un match a WrestleMania tra CM Punk e l'ex Legend Killer. Questa rivalità può darsi che sia anche un'ottima, un'utile occasione per lanciare i componenti della Nexus. Volevo chiedere a Marco una valutazione riguardo alle prime settimane di Mason Ryan. Mi ha fatto una buona impressione personalmente.
Sì, moltissimo, nel senso che anche lunedì comunque ha veramente schiantato R-Truth con grande forza, addirittura poi andando a aumentare il suo status di heel, diciamo infortunandolo, comunque lavorando sul suo ginocchio con una prova di sottomissione molto interessante, che tra l'altro mi pare di aver già visto, anni fa in Brock Lesnar, una prova di sottomissione del genere.
Ultimo periodo in WWE.
Esatto. E devo dire che per ora lo stanno, diciamo, pushando abbastanza bene. Non è espostissimo, e già questo sicuramente è una cosa positiva. Lo stanno utilizzando abbastanza col contagocce, se vogliamo, si vede poco. Però è sempre, sembra molto dominante, ecco. Quindi bene così, non mi sembra un mostro di tecnica, probabilmente anche per questo che non viene sfruttato per lungo tempo o per tanti segmenti all'interno del ring, però mi sembra un'aggiunta importante, anche perché la core a Ezekiel Jackson e alla Nexus mancava, insomma, un personaggio così potente. Mason Ryan fa proprio al caso loro, ecco.
Poi assolutamente, anche in prospettiva futura secondo me Mason Ryan andrà a ricoprire un po' il ruolo di numero 2 della Nexus. Mi sembra Otunga in calo.
Concordo.
Le azioni invece un altro aspetto della puntata di lunedì che mi ha colpito molto particolarmente è stato Sheamus, che esce distrutto letteralmente dal confronto con Mark Henry. Conclude Utunga come ciliegina sulla torta. Eddie, tu cosa ne pensi? Secondo te è in fase di The Push? Non credono più in Sheamus? Ora che si avvicina a WrestleMania, si parlava di una rivalità con Triple H fino a qualche mese fa, e adesso, insomma, perdere dal Mark Henry non è il massimo.
Allora, bisogna vederlo tutto in ottica VUE. Allora, fino adesso Sheamus, comunque su Sheamus si è puntato tantissimo e si è sempre tenuto molto in considerazione il lottatore e anche come personaggio. È sicuramente un wrestler su cui la VUE punterà e punterà parecchio. In questo momento paga Triple H, perché l'hanno tenuto sulla cresta dell'onda, perché doveva rientrare. Ora ha poco più di due mesi da WrestleMania, i piani sembrano cambiati. Sembra che Triple H andrà contro Undertaker, e Sheamus in questo momento non paga, diciamo, un The Push, perché non verrà più coinvolto con Triple H. Probabilmente lo stanno sfruttando, chiamiamolo come jobber in questo periodo, per lanciare altri wrestler, in ottica che Sheamus molto probabilmente, secondo me, dopo WrestleMania verrà draftato a SmackDown, e per lui non escludo neanche un turn face, e perciò in quest'ottica in questo momento serve sfruttare il suo status comunque per lanciare altri lottatori. Una volta arrivato a SmackDown, una volta anche magari tornato, tutto quello che sarà successo a Raw sarà quasi dimenticato. Un debutto a SmackDown in modo devastante, battendo, non lo so, il Big Show di turno, un ruolo che attualmente ricopre Big Show, lo rilancerebbe subito nel main event dello show blu. Nel main event dello show blu.
Sì, sì, sì. Rimanendo sempre, visto che l'ho citato poco fa, Triple H, era uscita una news in settimana che diceva che sembra che sia veramente imminente il ritorno, addirittura si parla di un match a WrestleMania contro Undertaker. Secondo te, Eddie, è corretto questo ritorno di Triple H a così stretto giro di tempo da WrestleMania? Manca veramente poco.
Sotto un certo punto di vista sì, manca veramente poco, e costruire un feud veramente ben fatto c'è poco tempo. Però ricordiamo comunque il nome, cioè Triple H. Io seguo la rubrica delle domande dei lettori da ormai una trentina di settimane, una settimana sì, una settimana no, per non dire due settimane su tre, la domanda è: quando torna? È un wrestler che ha un seguito molto molto fedele e molto molto caldo. È un wrestler che è stato molto protagonista negli ultimi anni, perciò un suo rientro, come un rientro anche di Undertaker, così a stretto giro su WrestleMania, non sarà un grossissimo problema per costruire un feud veramente di spessore, sia tra i due, sia che magari Undertaker andrà contro Barrett piuttosto che contro un altro wrestler, e idem Triple H. Se non sarà Triple H contro Undertaker, sarà ancora Triple H contro Sheamus, non impiegheranno molto a ricostruire un feud discreto e ben fatto per lo Showcase of Immortals.
Assolutamente. Volevo chiedere invece a Marco, mi ha colpito molto una dichiarazione, anzi un paio di dichiarazioni che erano uscite in settimana, una da una parte Big Show e dall'altro Diesel, Kevin Nash, uh-huh, rientrato, in cui sembrerebbe che un probabile, userei questo termine, confronto dei due forse a WrestleMania, non lo possiamo immaginare. Kevin Nash ne abbiamo parlato anche diffusamente in settimana negli editoriali e nei podcast. Kevin Nash è tornato dalla TNA, ovviamente non potrà garantire un impegno costante, quindi cosa ne pensi? Big Show contro Kevin Nash, contro Diesel, può essere una giusta proposta per la WWE a WrestleMania?
Assolutamente sì, perché sostanzialmente sono due lottatori che hanno fatto grande a loro modo la WCW. WrestleMania si svolge ad Atlanta, quindi direi che è un match che la WWE dovrebbe fare, nel senso che comunque Nash non mi aspettavo assolutamente avesse un seguito del genere, perché devo dire che mi ha sorpreso l'ovazione che ha ricevuto a Boston, ma come mi ha sorpreso l'ovazione che ha ricevuto Booker T. Tuttavia è un match che possono organizzare, non sarà un top match chiaramente per questioni anagrafiche e per questioni sicuramente di fisiche, ecco, nel senso che sono due lottatori molto statici, molto lenti, pesanti. Nash comunque ha una cinquantina d'anni, quindi indubbiamente è nella fase terminale della carriera, però secondo me è un incontro che possono organizzare, e possono organizzarlo anche bene senza per forza di cose girare cattivo uno dei due, nel senso che possono tranquillamente portare avanti questa faida secondaria per WrestleMania utilizzando lo status di face sia per Big Show sia per Kevin Nash. Comunque mi auguro che lo facciano, perché secondo me il pubblico di Atlanta gradirebbe parecchio.
Io ho visto che sono, non l'ho mai nascosto, un grandissimo estimatore della WCW, voglio perderci due secondi in più e vorrei chiedere anche a Eddie un suo parere su questo probabile confronto.
Io non sono sicuro che sia cioè le dichiarazioni sono in ottica a costruzione di un feud per WrestleMania. Tra i due non scorre buon sangue sin dalla WCW, diciamo. Prova ne è anche le dichiarazioni che rilasciò ai tempi Big Show nella realizzazione nel DVD Rise and Fall of UCW, in cui accusavano Nash di tante cose. Nash all'epoca era Booker e naturalmente, essendo wrestler, essendo Booker allo stesso tempo, si dedicò a darsi titoli e fare i suoi porci comodi insieme ai suoi amici. Da lì Big Show, da quel momento lì, non fu più visto in buon occhio. Io penso che, come abbiamo visto anche alla Royal Rumble, tra i due non scorra veramente buon sangue. E attualmente Nash forse sta cercando di calcare, cioè di sfruttare questa cosa per strappare anche un match a WrestleMania, cosa che non credo era in programma. Secondo me Big Show può andare ancora contro Ezekiel Jackson a WrestleMania, però può essere anche questo feud costruito al volo, diciamo.
Mm-hmm, assolutamente. Per arricchire un attimo il podcast, magari i nostri lettori che non conoscono molto la WCW, quel periodo che si riferiva a Eddie, che ha citato l'intervista di Big Show contro Kevin Nash, per lo più era indirizzato al periodo di Starrcade 98, in mm-hmm. cui Kevin Nash, Booker della WCW, andò a interrompere la winning streak di Goldberg, che durava da, mi sembra, un 150, un centinaio di incontri, una cosa del genere, non mi ricordo il numero esatto. Un altro aspetto interessante di Raw che mi ha colpito molto, anzi mi colpisce ogni volta che negli ultimi due mesi da questa parte, Miz il campione difficilmente viene usato nel main event della puntata. Anche in questa settimana la rivalità tra Miz, il campione WWE in carica, e il number one contender Jerry Lawler è stata declassata nel mid card dello show. Abbiamo visto un tag team match. Secondo te è giusto, Eddie, continuare a insistere su Miz, proporlo come sempre, non difficilmente nel main event dello show?
È vero, non l'ha sfruttato molto nel main event, però secondo me a Stanford hanno molto rispetto in lui e credono molto in lui. Attualmente nella Road to WrestleMania non dico che i campioni vengono messi in disparte, perché bisogna costruire tutta la card, però se in un pay per view normale la costruzione viene fatta come si deve solo ed esclusivamente per il main event, per WrestleMania e nella Road to WrestleMania le priorità sono tutt'altro. Bisogna costruire veramente una card come si deve e bisogna dare attenzione a tutti. Fatto sta che comunque The Miz non è utilizzato quasi mai nel main event. Attualmente non può, io spero di non vederlo mai nel main event contro Jerry The King Lawler, o comunque portare avanti la loro rivalità nel main event. Per rivederlo protagonista proprio veramente al centro dei riflettori, attenderei dopo Elimination Chamber, in cui dovrebbe uscire vincitore un certo John Cena, e a quel punto la rivalità verrà condotta sicuramente come la rivalità principale dello show rosso.
Mm-hmm. Un altro, rimanendo sempre in casa WWE, una cosa che mi ha colpito, facendomi pensare un po', diciamo, al declino di questo atleta, abbiamo visto a Superstar di questa settimana nel main event Jack Swagger. In 12 mesi è passato dall'essere il vincitore del Money in the Bank di WrestleMania 26 a sconfiggere Trent Barretta nel main event di Superstar. Eddie, volevo sapere un tuo parere. Secondo te è stato un errore completamente della WWE lasciare al proprio destino Jack Swagger, o ha delle colpe anche lui? In fin dei conti le opportunità le ha avute, dopo il WrestleMania 26 ha avuto modo di lavorare con Jericho, con Edge, quindi personaggi che sono riusciti a far figurare atleti ben peggiori di lui. Secondo te a chi dovremmo imputare la colpa del fallimento dell'esperimento Swagger?
Bella domanda. Secondo me forse non è proprio tutta colpa sua, perché ricordo che ha fatto un bellissimo feudo con i due, e anche quando era in rivalità, se non mi ricordo male, con Big Show, e gli fu affidato a lui di portare avanti la rivalità. Mi ricordo molti siparietti, o anche subito dopo la vittoria del titolo, molti siparietti con lui protagonista, con lui arrogante, diciamo, spocchioso. Era un'evoluzione della sua gimmick ed era molto credibile, era molto bello e gli dava credibilità. Poi invece di tutto un tratto deciso di tornare indietro sui loro passi, tornò il classico heel WWE codardo, e lì fu la morte. Lì fu la morte di Swagger, lì fu la morte del suo personaggio. Essere come i mille e mille heel della federazione, tutti codardi, appena arriva il classico face che ti rincorre per scappare, cercare il mezzuccio per evitare lo scontro, ha ucciso il suo push e ha ucciso la sua credibilità. Una volta perso il titolo non è più stato reinserito in rivalità di rilievo ed è caduto un po' nel dimenticatoio.
Facendo invece un passo indietro alla puntata di Raw di questa settimana, volevo chiedere a Marco: abbiamo rivisto Vince McMahon brevissimamente all'inizio dello show, in cui ha annunciato che quest'anno WrestleMania avrà un presentatore, un host, come l'ha chiamato lui, di un certo livello. Possiamo prevedere qualche nome? Sarà annunciato lunedì nella puntata che ci aspetta di Raw, però intanto nel podcast potremmo divertirci a immaginare qualcuno. Può essere The Rock secondo te?
Sì, può essere The Rock. Secondo me possono spenderlo di più il prossimo anno, che WrestleMania sarà a Miami, insomma, il luogo di nascita e di vita di The Rock. Francamente su Atlanta non saprei chi può essere. Potrebbe essere Bob Barker forse, però non saprei francamente chi sarà questo host e soprattutto che ruolo avrà, perché è vero che insomma, non so quanto sia interessante avere un presentatore in un pay per view che comunque si vende da solo. È un pay per view che non ha bisogno di un personaggio che faccia gli onori di casa. Non so ipotizzare un nome. Potrebbe essere magari anche in questo caso un ex grande nome della WCW, però chi? Nel senso che Bischoff è in TNA, Hogan non ne parliamo, anche lui in TNA. Cioè, è difficile ipotizzare un personaggio, a meno che non sia una persona di Atlanta famosa in America magari, che ha un po' meno di visibilità in Italia e che vada a presentare la puntata, i pay per view insomma.
Volevo chiedere invece a Eddie, diciamo, abbiamo rivisto questo ritorno di Vince dopo diversi mesi, però come spesso capita in casa WWE si tende a dimenticare le storyline, vero?
Sì, secondo me è stato un clamoroso autogol. Nel leggere la notizia del ritorno di Vince McMahon sul sito della WWE.com ho detto: evviva, finalmente una svolta, si potrà, non dico svelare il general manager anonimo, che non sanno ancora neanche loro chi è, però cioè, chi l'ha salito, i motivi, prenderà provvedimenti, cioè mille cose potevano fare. Niente, nessun accenno, nessun riferimento, è tornato bello come il sole e fino a novembre, a inizio novembre era in coma, ricordiamo il siparietto nel sogno di Stefani, e qui fa cadere tutto. Cioè in tanti, tra noi appassionati, lo aspettavano per sapere, per vedere l'evoluzione e finalmente scoprire. Probabilmente era stato il famoso Nexus, però ragazzi, non è che probabilmente era stato il famoso Nexus, era stato il Nexus, però nel frattempo il progetto Nexus sembra essere naufragato, ma non si può tornare on screen e far cadere così una storyline su cui avevi puntato. cioè un qualcosa doveva fare, apparire per poi far questo annuncio del guest host, sì, cioè proprio interesse crollato ai minimi storici. Se ero negli Stati Uniti avrei mandato al diavolo il televisore, avrei cambiato canale.
Sì, anche perché è il classico della WWE rovinare storyline dall'altissimo potenziale, questo è uno dei tanti esempi.
Beh, quello, questo con Visual Man è stato sicuramente un autogol, perché insomma rientra e non dicono niente, insomma è quanto strano, non so perché hanno abortito la storyline, poteva essere anche qualcosa di carino, non so, però è stato veramente un autogol pazzesco. Comunque ho visto, fra i personaggi un pochino famosi di Atlanta c'è un certo Justin Bieber, non vorrei fosse lui il guest host di WrestleMania 27.
Va bene, noi non io non so nemmeno chi sia.
Esatto, non so se avete visto, faccio un piccolo off topic, il video di Ozzy Osbourne intervistato dal cantante dei Blink 182 che gli chiede sostanzialmente di Justin Bieber, e Ozzy Osbourne risponde: chi caspita è Justin Bieber?
Non ho usato, usato proprio caspita, però rende l'idea.
Esatto.
Mi ricordo un po'. Sì, sì, sì. Lasciamo perdere, che è meglio.
Infatti, cambiamo decisamente argomento. Passiamo dalla WWE a Orlando, TNA. Quando registriamo siamo alla vigilia del pay per view Against All Odds, quindi non sappiamo i risultati, magari quando ci ascolterete saprete già chi ha vinto, quindi non ci lanciamo in pronostici azzardati, per quello potete leggere l'editoriale di sabato. Però ai miei ospiti vorrei chiedere alcune valutazioni su come sta procedendo la nave TNA. Abbiamo visto grandi novità in quest'ultimo mese, quindi anzi fino a poche settimane fa con il turn face di AJ Styles e di tutta la Fortune. Voglio iniziare innanzitutto riguardo alla X Division. Io questa settimana ho scritto un articolo, una mia valutazione sullo stato di salute della X Division. Mi lascia un po' perplesso il fatto di vedere in pay per view nella card che ci sia spazio per il match, il triple threat del number one contender per il titolo X Division tra Robbie e i fratelli Buck. Dall'altro punto di vista potrebbe essere anche un segnale forte per cui il booking team sta pensando di lanciare in maniera significativa Matt e Jeremy come credibilità all'interno del roster. Marco, se hai seguito un po' la situazione, secondo te è giusto lanciare in questo modo i fratelli Buck, Robbie, dare spazio a loro e non a Casey?
Ma allora, i fratelli Buck hanno iniziato la loro avventura in TNA come dei semplici jobber, mi ricordo, perdevano quasi sempre ogni giovedì e si vedevano veramente poco anche durante le trasmissioni. Poi la faida, penso, con i Motor City Machine Guns li abbia fatti risplendere non poco, pur non avendo vinto il titolo mondiale di coppia. Hanno saputo far vedere grandissima qualità e quindi ritengo che sia buona l'idea di metterli così a rigenerare una categoria X Division che è stata un pochino messa da parte negli ultimi mesi, senza per forza dividere la coppia, nel senso che possono tranquillamente lottare diciamo per un titolo singolo senza per forza litigare, discutere e quindi dividersi. Robbie francamente a me non dice nulla, ritengo sia stata una scelta un pochino azzardata dargli il titolo, e infatti si è visto che l'ha perso dopo pochissimo tempo. Non mi sembra un classico peso leggero, nel senso che non è spettacolarissimo nel suo modo di intendere il wrestling. Comunque concordo con la federazione di portare nuovamente in auge una divisione che era assolutamente caduta nel dimenticatoio, e hanno fatto molto bene a dare il titolo a Kazarian, che sicuramente è il miglior peso leggero che c'è attualmente in TNA insieme a Jay Lethal. Ho visto che è tornato Suicide,
sì, sì.
Gimmick diciamo abbastanza difficile da far risplendere, però se si levasse la maschera e si scoprisse che è effettivamente Christopher Daniels, sarebbe sicuramente qualcosa di interessante, di importante per la categoria pesi leggeri. Io penso che i fratelli comunque Buck possono fare molto bene in questa categoria, possono diventare l'uno o l'altro campioni senza grandi problemi, perché effettivamente hanno una qualità notevole.
Assolutamente. Rimanendo sempre in casa TNA, un'altra cosa che mette in comune due storyline di questo periodo è, diciamo, l'intromissione nella vita privata. Abbiamo visto nella rivalità tra Kurt Angle e Jeff Jarrett quanto la vita privata sia entrata. Abbiamo rivisto Karen, che oggi viene chiamata Karen Jarrett, sugli schermi su Ad Impact. Abbiamo visto i figli, addirittura il match di Against All Odds vede in palio l'affidamento dei figli a Kurt Angle, oppure lui dovrà accompagnare all'altare l'ex moglie per il rinnovo dei voti matrimoniali con Jeff Jarrett. Mentre abbiamo visto anche come i figli di Devon siano stati utilizzati, addirittura inseriti nella card del pay-per-view, nella rivalità che ha il padre con Bully Ray. Io mi ricordo nel 2005 la storyline tra Eddie Guerrero e Rey Mysterio fu molto criticata perché vedeva la partecipazione del figlio di Rey Mysterio. Eddie, tu come le vedi queste intromissioni della vita privata nelle storyline in senso assoluto nel wrestling? Sono interessanti, sono stimolanti per lo spettatore?
Allora, il tutto sta nel come si utilizzano, cioè finché mi parli dell'inserimento di Karen ci può stare, finché parliamo di CM Punk che canta tanti auguri alla figlia di Rey Mysterio ci può stare, ma inserire l'affidamento, inserire i figli attivamente, soprattutto quando sono comunque piccoli, penso che sia una cosa di cattivo gusto inserire l'affidamento, o nel caso comunque che hai citato tu di Rey Mysterio e Eddie Guerrero, anche c'era stato, se non mi ricordo male, anche un insinuare che Rey non fosse il vero padre ma fosse Eddie, che sì, penso, che sia penso che sia un cosa di cattivo gusto. Se utilizzate bene possono dare quel pepe in più, ma se si eccede si cade molto velocemente nel cattivo gusto, e penso che anche a questo giro vedremo molti criticare queste scelte di booking della TNA.
Assolutamente. Dunque, invece, volevo chiedere a Marco una sua valutazione su questo rilancio di Samoa Joe. Lo rivediamo in pay per view dopo un po' di tempo, lo rivediamo ad Impact lottare, diciamo, contro Angelo Di Nero, molto, molto nel suo stile. Abbiamo rivisto un po' il Joe dei tempi d'oro. Pensi tra i due che sia Joe quello su cui vogliono investire e lanciare, o Di Nero? Secondo me forse è una situazione abbastanza poco definita, così a occhio sembrerebbe più Di Nero il personaggio su cui hanno speso tempo e risorse negli ultimi mesi.
Sì, Di Nero ha avuto le sue occasioni, già. Con il booking di Hogan e Bischoff è stato portato nella zona più importante della card, dove non è arrivato al dunque, diciamo, non è arrivato al titolo, però aveva dimostrato sicuramente una buona qualità. Io penso che, opinione molto personale, non credono né in Di Nero né in Samoa Joe, nel senso che Samoa Joe, da quando è arrivato Hogan e Bischoff, seppur avessero detto che era un talento strepitoso, che ci avevano puntato ad occhi chiusi perché era lui il futuro della TNA, io l'ho visto sempre utilizzato malissimo, immerso nel pantano di un mid-carding, insomma non proprio all'altezza per lui, e lo stesso Di Nero mi sembra caduto un pochino così in secondo piano. Il suo turn heel è ben poco rilevante, è stato, io credo che diciamo la gestione dei booker di Russo, anche la TNA, non comprenda una storyline interessanti e di push né per Di Nero né per Samoa Joe, nel senso che li vedremo lontanissimi dalla zona main eventing per parecchio tempo.
Mentre altri due personaggi che rivediamo, già abbiamo visto a Genesis, e li rivediamo anche al pay per view di febbraio, Rob Van Damme e Matt Hardy. Matt Hardy ha debuttato a Genesis il mese scorso, è stato abbastanza criticato per via della sua forma fisica, però insomma in un modo o nell'altro ormai è entrato nelle storyline, nel roster, quindi è una presenza che in un modo o nell'altro dobbiamo farci conti. Volevo chiedere a Eddie, secondo te tra i due, tra Rob Van Damme e Matt Hardy, almeno uno dei due avrà un futuro nel main event, magari non dico in pay per view ma almeno ad Impact? Insomma, la domanda è: nel 2011 Rob Van Damme e Matt Hardy hanno ancora senso di essere utilizzati nella parte alta della card come stanno facendo?
Rob Van Damme comunque ha sempre il suo seguito, e comunque se incentivato e se curato può dare un match anche molto spettacolari. Naturalmente se non viene stimolato e va sul ring a fare il suo compitino, come è sembrato a lunghi tratti durante il suo stint da campione, la qualità è molto molto inferiore a quello che può dare. Tutti e due possono essere spesi nel main event se consideriamo anche Impact, anche se tra i due scelgo di gran lunga Rob Van Damme. Matt Hardy non mi è mai piaciuto da tempi in memory e continua a non piacermi, anche se leggendo i suoi tweet sembra essere diventato il dio del wrestling e Hardy uguale rating, ricordiamolo.
credo sia il personaggio lì, non penso sia una cosa seria, no, spero non sia una cosa seria.
Penso che siano le birre e qualcosa che gli passa il fratello. Però vabbè, tornando a parlare seriamente, Matt Hardy penso che potrà donarci qualche grossa emozione tornando in team col fratello, purtroppo sarà sempre nell'ombra del fratello. Però in TNA con i team che hanno in TNA potrebbe veramente donarci ancora qualche grande match. Rob Van Damme invece è molto più spendibile da singolo, mio modesto parere, e il suo grande appeal sul pubblico si fa sentire anche se i suoi match non sono più a 5 stelle come la sua finisher.
Assolutamente. Anche perché insomma, ricordiamoci, auguriamoci che Matt Hardy non sia impazzito, perché tra i due è sempre stato il fratello più saggio, quindi che ora le parti si siano invertite, auguriamoci di no per lui. Passando al main event, alla zona main event della TNA, ormai Anderson è diverso tempo che orbita nell'area del main event, campione in carica. Personalmente non mi ha, per il momento non mi ha convinto moltissimo come nel suo regno da campione, anche perché le prestazioni in ring non sono eccezionali, i promo mi sembra che abbiano perso un po' di smalto, le storyline adesso sono talmente tante che come in WWE Miz viene oscurato dai Nexus, in TNA il campione Anderson viene oscurato dalla rivalità tra Immortal e Fortune, Quindi forse è capitato in un momento poco fortunato. Volevo chiedere a tutte e due gli ospiti una loro valutazione. Iniziamo da Marco. Secondo te Anderson sta facendo bene?
Allora, no, per due motivi. Uno, le storyline principali della federazione sono Jarrett contro Angle, Fortune contro Immortals. Quindi indubbiamente Anderson contro Jeff Hardy, seppur Jeff Hardy facendo parte degli Immortals, è un pochino caduto in secondo piano. In secondo luogo, io da quando è diventato campione non l'ho più visto parlare convincentemente e in modo convincente e per lungo tempo al microfono. Cioè, la forza di Anderson non è il ring. Sul ring è un lottatore abbastanza normale, senza infamia, senza lode, non ha grandi picchi. Però la grande forza di Anderson è sempre stata un approccio con il pubblico, un approccio con il microfono di grande rilevanza, di grande impatto, insomma. E attualmente è da un mesetto circa, cioè da quando è campione, un mesetto e mezzo, che è un po' così, parla poco, subisce per lo più gli attacchi verbali di Jeff Hardy senza dare grandi risposte e senza fare i suoi soliti siparietti molto brillanti, molto simpatici e con delle situazioni di risposta assolutamente geniali, ecco, sotto certi profili e irreverenti.
Assolutamente. E invece Eddie, ti piace Anderson, l'Anderson di quest'ultimo mese?
Allora, io sono un grandissimo sostenitore di Anderson, pensate solo che ho in camera il poster autografato. Di quando ancora si chiamava Kennedy, purtroppo, devo aggiornarmi. Però è vero, da quando è diventato campione ha perso moltissimo, diciamo che da primo sfidante rendeva molto di più. Però non credo sia del tutto colpa sua, ma del caso. Cioè, Anderson ora è campione per caso, nel senso che Anderson è campione per i guai giudiziari di Jeff Hardy. Pecca è che i guai giudiziari di Jeff Hardy erano ben noti e si poteva costruire un passaggio da campione a un campione, magari anche non Anderson, ben più meglio costruito, con delle storyline che lo seguissero meglio. Fatto sta che ci siamo trovati in questa emergenza, Anderson ora è campione, alcuni rumor dicevano che doveva perdere addirittura già la cintura. È veramente un campione di transizione attualmente, viene trattato come tale, non gli viene concesso grandissimo spazio, e quando gli viene concesso spazio di solito viene assalito e subisce a più riprese. Quando fino a poco tempo fa non dico che dominava, perché comunque la storyline degli Immortal non gli permetteva ciò, però i suoi interventi erano tutt'altro spessore, soprattutto al microfono, da rincorrente al titolo poteva dar molto e molto. Adesso i suoi promo non possono rendere più di tanto. Sono il campione, sono il migliore, aspetto qualcun altro che si faccia sotto. Prima andava di fantasia e donava ancora di più al suo personaggio.
Anche perché c'è, per quanto c'è un Anderson, diciamo, in ombra, Jeff Hardy non è stato delegittimato dalla federazione nelle storyline. Jeff Hardy è uno sfidante ad oggi altamente credibile. Non mi stupirei, ripeto, non sappiamo ancora i risultati, ma non mi stupirei di una sua vittoria. Quindi questo Anderson un po' in crisi ci lascia un po' tutti senza parole, perché di fatto era uno dei personaggi di punta della TNA, come ha detto bene Eddie, lavora molto meglio come cacciatore rispetto a cacciato, come dicono gli americani, da preda, come dicono gli americani. Quindi staremo un po' a vedere. Addirittura si era vociferato in queste ore, si sta parlando sui siti internet di un probabile turn heel, quindi che diventi parte degli Immortal, sarebbe un passo indietro, auguriamoci veramente di non per lui.
Per analizzare ancora di più questa situazione di Anderson con Hardy. Anderson, che sfidanti ha? Jeff Hardy, punto. Un campione come Jeff Hardy, che sfidanti avrebbe? Ancora lo stesso Anderson, ha un mezzo feud, diciamo, con Rob Van Damme lasciato in sospeso. Angle sarebbe uno sfidante capacissimo e pronto ad essere speso durante la storyline. Cioè, un campione non ha sfidanti e il suo sfidante ha tre storyline già pronte. Cioè, è questo che
potrebbe avere Jarrett Anderson.
Jarrett, però
sì, sicuramente
sono molto più già sviluppate.
Certo,
molto più sviluppate queste tre.
Decisamente sì, quindi possiamo dire che con quest'ultima considerazione su Anderson per questa settimana abbiamo esaurito gli argomenti del nostro podcast. Ci risentiamo sabato prossimo. Vi salutiamo, Eddie.
Ciao a tutti, ricordo di mandarmi tante tante domande che eviterò di rispondere, naturalmente.
E Marco.
Grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
E noi un saluto anche da me, Luca Grandi. Prossima settimana il podcast, settimana prossima una sorpresa per i nostri ascoltatori. Un saluto, leggete Zona Wrestling.